E oggi ci saranno diversi versetti delle scritture che avremo modo di esaminare insieme, perché la parola parla e la parola ci rivela il pensiero di Dio. Allora leggiamo dal versetto 1, questo è un canto dei pellegrinaggi, dove troviamo scritto quanto segue. Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra, sorrisi, esattamente, questi, esatto, e canti di gioia sulle nostre lingue, già fatto, già dato. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro, questo si diceva fra le nazioni. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Signore, fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Bello? Ora, piccola premessa. Sebbene questo salmo si riferisca principalmente al ritorno dopo ben 70 anni di alcuni abitanti di Giuda a Gerusalemme, erano degli esuli, erano dei deportati, erano stati portati via in Babilonia da Nebuchadnezzar, il re di Babilonia. E quindi, sebbene questo salmo parli di questo fatto e quindi della gioia e della gratitudine nei confronti di Dio, di questi che sono potuti ritornare nel loro paese, gioia nei confronti di Dio per aver pianificato e realizzato questo suo scopo. Loro erano finiti in cattività a causa loro, a causa del loro peccato, a causa della loro disobbedienza. Dio ha mandato un sacco di profeti, attenzione, non va bene quello che state facendo. Non hanno voluto ascoltare e quindi Dio ha permesso che fossero portati in cattività, ma poi ha comunque organizzato un piano perché potessero rientrare. E quindi questo rientro ha provocato grande gioia, grande ottimismo, giusto? Questo è importante. Ora, grande ottimismo, ma anche grande consapevolezza che si trattava di ricominciare da capo. Tutto era stato distrutto, quindi bisognava ricominciare da capo. Bisognava anche ricominciare da capo da un punto di vista dell'agricoltura. Bisognava ricominciare a seminare e poi aspettare che il seme portasse frutto. Questo per il sostentamento, quindi per la loro vita stessa. E poi c'erano da riedificare le mura, le case, il tempio e tutto quanto. Ora, sebbene questo salmo quindi ci parli di queste cose in particolare, c'è da dire una cosa. I versetti che abbiamo letto, soprattutto il 5 e il 6, descrivono un principio spirituale importante. Un principio spirituale importantissimo. E questo principio spirituale è quello della semina e della raccolta. Il principio della semina e della raccolta. E questo principio della semina e della raccolta può essere suddiviso in tre aspetti importanti, in tre cose che lo caratterizzano. La prima di queste cose è che, dirò una banalità, ma è importante che ce lo ricordiamo, senza una semina, lo sanno già tutti, senza una semina non vi potrà essere raccolta. Quindi non ci si può sorprendere, uno va nei campi e dice, non è spuntato nulla, ma avevi, allora. Senza una semina non vi è una raccolta, direi di più. Senza una semina nella sua stagione, non vi sarà raccolta nella sua stagione, ok? Due stagioni diverse. Seconda considerazione, si raccoglie ciò che si semina. Quindi, per questo motivo, faremmo bene a stare attenti ad esaminare che cosa seminiamo, perché ci conviene seminare roba buona, ci conviene seminare cosa ci viene provveduto dall'alto, cosa ci viene provveduto dal Signore, il buon seme che il Signore ci provvede. Non abbiamo nessun interesse a seminare dei semi geneticamente modificati, che non si sa bene, non voglio fare una campagna contro i semi geneticamente modificati, ma che potrebbero poi comportare vari tipi di conseguenze. E i semi geneticamente modificati sono, insomma, i semi che troviamo in giro e che siamo tentati, perché forse è più semplice, che siamo tentati di seminare. No, il Signore ci chiama a seminare i semi che Lui stesso ci provvede. Uno dice, ma cosa devo seminare? No, 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 non ti preoccupare. Dio stesso ti provvede il buon seme da seminare. Quindi si raccoglie ciò che si semina. E l'ultimo aspetto di questo principio spirituale è questo. Seminare può essere molto faticoso e frustrante, quanti sono d'accordo con me? Seminare può essere faticoso e frustrante, ma per coloro che non smettono di farlo, ma per coloro che sono perseveranti, giungerà la stagione della raccolta con gioia. Non è questa una buona notizia? Giungerà. Giungerà quella stagione. Quindi, per quelli di noi che eventualmente stessero proprio in questo periodo seminando con lacrime, non c'è bisogno che alziate la mano, lo capisco dai vostri volti. Se stessimo seminando proprio in questo periodo con lacrime, la buona notizia del giorno è che mieteremo con canti di gioia. Non lo dico io, lo dice la parola. Fatta questa considerazione iniziale, ci possono essere due domande possibili. La prima domanda è: cosa dovremmo seminare? In parte abbiamo già risposto. E la seconda domanda è: quando e cosa mieteremo? Quando e cosa raccoglieremo? Domanda lecita? Penso proprio di sì. Cominciamo con cosa dovremmo seminare. Noi dovremmo seminare, secondo la scrittura, cose semplici, tipo amore, frutti dello spirito, amore, gioia, pace. Dovremmo seminare pazienza, benevolenza, generosità, fedeltà, mansuetudine e infine, per completare, autocontrollo, del quale tra l'altro possiamo vantarci tutti qua. Abbiamo ancora del lavoro da fare sull'autocontrollo, ma ci stiamo lavorando con l'aiuto del Signore. Autocontrollo. Noi dovremmo seminare tolleranza. Tolleranza nei confronti delle debolezze degli altri, questo è quello che ci chiede il Signore, perché in fondo nel momento in cui seminiamo tolleranza nei confronti degli altri, beh, questo ci permette poi di essere tranquilli quando loro poi parlano e si riferiscono a noi. E quindi dovremmo anche essere umili nel riconoscere i nostri sbagli, i nostri errori. Dovremmo seminare perdono, dovremmo seminare entusiasmo, dovremmo seminare empatia, il fatto di interessarci a quello che avviene nella vita dell'altro, soprattutto i fratelli nella fede. Dovremmo seminare integrità, un comportamento integro. Dovremmo seminare parlar sano. Nessuna parolaccia, nessuna volgarità, per dire, non ci riguarda, ma in generale. Dovremmo seminare apprezzamento, dovremmo seminare incoraggiamento, dovremmo seminare onestà, dovremmo seminare disponibilità di tempo e soprattutto dovremmo seminare una fede contagiosa. Una fede contagiosa, basata su una buona conoscenza della parola e sulla presenza in noi dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo. Quando e cosa raccoglieremo? Prima del cosa, cominciamo con il quando. Che uno dice, ho messo il cronometro, quando raccoglierò? Prima di citare qualsiasi versetto biblico, voglio raccontarvi ciò che mi è capitato di leggere in merito a una pianta. Una pianta particolare. Questa pianta, forse ne avrete già sentito parlare, è il bambù cinese. Il bambù cinese. Ora, da quanto ho scoperto, sembra che durante il primo anno i cinesi che cosa fanno? Beh, i cinesi, prima cosa che fanno è quella di piantare il seme del bambù cinese, non piantano altro. Piantano il seme, primo anno, piantano il seme, poi innaffiano e fertilizzano. Innaffiano, fertilizzano. E questo è quello che succede durante il primo anno. Nient'altro. Ma il secondo anno, attenzione, il secondo anno la procedura è la stessa. Il seme è già stato piantato e la loro unica preoccupazione è innaffiare e fertilizzare. Questo durante tutto il secondo anno. Ma il terzo anno succede quello che è successo il secondo anno. Acqua, fertilizzante. Attenzione, il quarto anno, uguale. Quarto anno, uguale. Non si vede nulla. Acqua, fertilizzante. Questo per 4 anni. Nel corso del quinto anno, nel momento in cui il seme invisibile viene ancora annaffiato e viene ancora fertilizzato, a un certo punto, durante un lasso di tempo di sole 6 settimane, così ho letto, 6 settimane, dal terreno, già di questa dimensione, spunta il bambù cinese e nell'arco di 6 settimane il bambù cinese sale fino a un'altezza di 30 metri. Possiamo vederlo? Si vede benissimo. Comunque qui abbiamo un'idea di che cosa potrebbe cosa potrebbe essere una foresta di bambù cinesi. La domanda che potremmo farci a questo punto è: la pianta per crescere ci ha impiegato 6 settimane o 5 anni? Ci ha impiegato 5 anni. Perché se durante questo periodo di tempo non si fosse annaffiato e non si fosse fertilizzato il terreno, non sarebbe mai spuntata dal suolo. Che cosa ci insegna questa storia? Ci insegna che è possibile seminare e raccogliere poco tempo dopo, è possibile seminare e raccogliere un po' di tempo dopo, è possibile seminare e ottenere qualche cosa a lungo termine, è possibile seminare e non tenere nulla su questa terra, ma ottenere in cielo. Questo è quello che può succedere, questi sono i vari scenari. Cosa raccoglieremo? Noi raccoglieremo ciò che avremo seminato o un premio per ciò che avremo seminato, o tutte e due le cose. Infatti, se ci pensiamo un attimo, se noi seminiamo tolleranza, è molto possibile che ci venga usata, ci venga concessa tolleranza, giusto? Se siamo tolleranti nei confronti degli altri, è verosimile che gli altri siano più tolleranti nei nostri confronti. Se seminiamo rispetto, probabilmente riceveremo rispetto da parte degli altri. Siamo d'accordo? Se noi seminiamo disponibilità, riceveremo verosimilmente da alcune persone la loro disponibilità. Se noi seminiamo cordialità e simpatia, verosimilmente alcune persone ci ricambieranno con cordialità e simpatia, non forse tutti, ma alcune persone sì. Siamo d'accordo? Se noi seminiamo franchezza, un parlare chiaro ma con rispetto, riceveremo franchezza. E inoltre, nel momento in cui noi seminiamo, ad esempio, modestia, se noi seminiamo autocontrollo, se noi seminiamo gioia, la gioia di vivere, la gioia di servire il Signore, se noi seminiamo diplomazia, quindi il saperci relazionare con gli altri, se noi seminiamo tutte queste cose, ciò che succederà è che in qualche modo le persone saranno attirate da noi, nel senso che staranno bene con noi, vero o non vero? Sì. E non solo questo, le persone cominceranno a guardarci come qualcuno da, almeno in alcuni aspetti del suo comportamento, da imitare, perché vedranno in noi il Signore che ci consente di fare queste cose, perché sappiamo perfettamente il seme ce lo dà Lui, non è che ci venga spontaneo essere pazienti, eccetera, eccetera. Ci viene perché il Signore ci fa grazia di essere pazienti, di avere autocontrollo, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo d'accordo? Mi state seguendo? Oh, ok. Galati 6,9 dice: non ci scoraggiamo di fare il bene. C'era qualcuno che si era scoraggiato di fare il bene? Dice questo versetto, dice l'Apostolo Paolo ai Galati: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Quindi qui c'è una promessa: non ci stanchiamo di fare il bene, anche se talvolta ci stanchiamo, sì o no? Ma dice: non ti stancare di fare il bene, perché mieterai. A suo tempo mieterai per quello che stai facendo, in un modo o nell'altro. È una promessa e vogliamo farla nostra. Amen? E poi c'è un altro versetto che ci torna utile nel libro dell'Apocalisse, capitolo 22, il versetto 12, che dice, e qui è il Signore che parla, Gesù che parla, dice: ecco, io sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno individualmente secondo le sue opere. Ok? E quindi è chiaro che qualora dovesse succedere che per certe cose che noi abbiamo fatto non ci siamo accorti di aver mietuto, raccolto su questa terra, non ci preoccupiamo, mieteremo in cielo. Egli arriverà con la sua ricompensa da dare a ciascuno. Non è un motivo di gioia questo? Non è un motivo di gratitudine questo? Il titolo del messaggio è: chi semina con lacrime mieterà con gioia. Però dobbiamo partire da un presupposto. Il presupposto è questo. È soltanto dopo che siamo nati di nuovo, è soltanto dopo che siamo nati dall'alto, che sentiamo il bisogno spirituale di seminare il buon seme che è stato messo nel nostro cuore. Ed è innegabile che il fatto di seminare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, è innegabile che farlo ci stanchi. Ed è innegabile che farlo potrebbe anche condurci, come abbiamo letto nel Salmo, alle lacrime. Alle lacrime. L'agricoltore che semina potrebbe piangere perché non appena finito di seminare ha fatto 100 metri, arrivano gli uccellacci che gli rubano i semi, o delle volpi, o delle talpe, o altri animali. L'agricoltore potrebbe piangere perché dopo aver seminato con fatica per giorni e giorni arriva un periodo di aridità che gli brucia il raccolto. L'agricoltore potrebbe piangere perché, al contrario, dopo aver seminato, arriva un periodo di piogge abbondanti che fa marcire tutto. Quindi seminare costa, seminare è faticoso, seminare può portarci a piangere, a versare delle lacrime. Questo può succedere. E naturalmente costa fatica seminare spiritualmente. Richiede disciplina, implica un soffocamento delle nostre reazioni ordinarie, quindi l'autocontrollo, e inoltre può provocare dei comportamenti da parte delle persone con le quali noi ci relazioniamo, che siano credenti o non credenti, possono comportare dei comportamenti che ci feriscono, che ci fanno del male. E allora uno dice: io sto seminando per il Signore, sto cercando di fare bene, e poi? E allora si piange. Può capitare che si pianga, anche a lungo. Può capitare di piangere quando, ad esempio, tra il momento della semina e il momento della raccolta passa del tempo. Del tempo. Quanto tempo? È molto individuale il concetto. Troppo tempo dal nostro punto di vista. E quando questo avviene, quando tra la semina e la raccolta passa troppo tempo secondo i nostri parametri, andiamo in crisi, ci lasciamo andare. Oppure ci capita di andare in crisi, di lasciarci andare, quando sono i nostri stessi bisogni a non essere ancora stati soddisfatti. Il bisogno di guarigione, per esempio, il bisogno di un coniuge, il bisogno di avere dei figli, il bisogno di lavorare, il bisogno di avere una remunerazione professionale dignitosa, il bisogno di avere la possibilità di sperimentare una svolta a livello professionale, il bisogno di pace, di gioia coniugale. Talvolta questa gioia coniugale non c'è, anzi, ci sono guerre coniugali. E allora seminare il buon seme in quei momenti costa, è faticoso e porta anche alle lacrime, porta anche al pianto. Ma, Salmi 84, dal versetto 5 al versetto 7, Salmi 84, un salmo che dovremmo conoscere abbastanza bene, dice dal versetto 5: ma beati quelli che trovano in te la loro forza. In chi dobbiamo trovare la nostra forza? Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Dice che quando questi attraversano la valle di Baca, che è la valle del pianto, che è la valle desertica, che è la valle arida, che è una brutta valle, dice, quando questi attraversano, che hanno nel Signore la loro forza, quando essi attraversano la valle di Baca, il che significa che capita talvolta di dover attraversare la valle di Baca, non dice tu hai fiducia, no, la valle di Baca no, passa di là, no, passa anche tu di qua, ma dice che quelli che la attraversano la trasformano in un luogo di fonti, di benedizioni, non per loro stessi, ma perché sono con il Signore. Una valle arida diventa una valle rigogliosa. Amen. E poi continua dicendo, lungo il cammino nella valle di Baca, scendo nella valle di Baca, sono nella valle di Baca, guardate che aridità. Si vede l'aridità? Grigio, vabbè. Se vai nella valle di Baca con il Signore, lungo il cammino aumenta la loro forza. Lungo il cammino aumenta la loro forza. E compaiono infine davanti a Dio in Sion. Quindi noi iniziamo il cammino nella valle di Baca, deboli, fragili, anzi siamo all'inizio della valle, uno giù, mamma mia! Però dice, vai avanti e lungo il cammino, con il Signore ce la posso fare, con il Signore posso riuscire, amen! Questo dice la parola. Oltre a questo, Ecclesiaste 11,4 dice, chi bada al vento non seminerà, chi guarda le nuvole non mieterà. Se continui a cercare delle scuse per non seminare, non mieterai. Semina il buon seme, seminalo. Sei stanca, può succedere, ma il Signore oggi ti dice, io ti do le forze che hai bisogno. Sei nella valle di Baca, perfetto, lungo il cammino aumenterà la tua forza, camminando troverai più forza, dando fiducia a Dio troverai più forza. Quanti sono entusiasti di sentire queste cose, queste verità? Romani 12,11, quanto allo zelo non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Amen. Questo dobbiamo fare, non dobbiamo essere pigri. Dice, siate ferventi nel Signore, servitelo. Amen. Ora, nessuno di noi che sia nato di nuovo, nessuno di noi che abbia una relazione personale con il Signore Gesù può affermare di non aver mai raccolto nulla per rapporto a ciò che ha seminato. Siete tutti d'accordo con me? C'è qualcuno che possa dire, io ho seminato il buon seme e non ho mai raccolto un tubo. C'è qualcuno che lo può dire? No. Allora, se nessuno lo può affermare, questo significa che abbiamo già sperimentato la gioia della raccolta. E se abbiamo già sperimentato la gioia della raccolta, faremmo bene a riprendere a seminare. Amen. Perché sappiamo quanta gioia c'è quando raccogliamo. Questo naturalmente potrebbe comportare delle lacrime, delle fatiche, delle delusioni, delle rinunce, perché seminare significa anche fare delle scelte, fare delle rinunce, organizzare il nostro tempo in considerazione di questo. Seminare può comunque comportare vari tipi di problemi. L'Apostolo Paolo, nella sua seconda lettera a Timoteo, al suo figlio spirituale Timoteo, Non c'è bisogno che la prendiate, vi dico io che cosa dice. Gli scrive, ascoltate bene, siamo quasi alla fine, quindi l'ultimo sforzo. Gli dice a Timoteo, Paolo, apostolo, soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio, poiché egli ci ha rivolto una santa chiamata, una chiamata particolare, una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio, perché egli ci ha rivolto, ti ha rivolto, mi ha rivolto una santa chiamata, un privilegio straordinario di essere figli e figlie di Dio. Soffri per l'Evangelo. Beh, soffri per l'Evangelo non è propriamente quel tipo di esortazione che attira le folle, no? Soffri per l'Evangelo. Non credo che succeda. Soffri per l'Evangelo non è un'esortazione che ci spinge immediatamente a alzare la mano per dire volentieri, quando si comincia? Eppure è proprio questo che l'apostolo Paolo ha detto a Timoteo, ed è proprio questo che l'apostolo Paolo dice anche a noi, se vogliamo piacere a Dio. Dice, semina con lacrime, ossia ascolta le indicazioni della parola e con la forza che ti dà lo Spirito di Dio prova e riprova a metterle in pratica, nonostante le avversità, anzi direi di più, per affrontare le avversità metti in pratica le indicazioni della parola. Semina, e sto concludendo, semina fiducia nel Re dei Re. Semina. Semina riconoscenza e gratitudine nei confronti di Dio Padre. Semina umiltà e mansuetudine quando lo Spirito Santo viene e ti fa notare cose che non vanno bene o cose che potrebbero senz'altro essere migliorate. Semina sapendo che il buon seme ti viene provveduto dal Signore. Semina credendo che colui che ti ama, che ti ama più di chiunque altro, non ti lascerà, non ti abbandonerà, anzi, ti rialzerà, ti difenderà, ti proteggerà, ti benedirà. Amen. Semina, semina. Chiesa, non smettiamo di seminare. Non smettiamo di seminare. Poiché una cosa è certa, mieteremo con canti di gioia. Mieteremo con canti di gioia. Avremo innumerevoli occasioni per cantare la nostra gioia a Dio e per constatare una volta in più che Dio è fedele e che quando fa una promessa la mantiene. Quindi seminiamo con lacrime. Seminiamo con lacrime perché mieteremo con canti di gioia. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Signore, ti voglio rendere grazie, ti voglio benedire per questo giorno, ti voglio benedire in particolare per questa parola, per questo incoraggiamento. Grazie, Signore, che tu ci ricordi questo principio spirituale della semina e della raccolta. E grazie, Signore, perché tu conosci la nostra condizione, conosci le delusioni che abbiamo sperimentato, le difficoltà nella quale ci troviamo, i problemi che abbiamo a vario livello, nel nostro fisico, nelle relazioni interpersonali, sul lavoro, in famiglia, il rapporto di coppia, il rapporto con i figli, il rapporto con i colleghi, con i vicini. Signore, in questa mattina vogliamo venire davanti al tuo trono e riconoscere che la tua parola è la via d'uscita. E quindi vogliamo benedirti per questa parola, vogliamo benedirti per come tu ci hai ricordato ciò che la tua parola dice, ossia che nel momento in cui noi non smettiamo di seminare, seminiamo con le tue forze, ebbene tu farai in modo che questa semina porti frutto alla gloria del tuo nome e noi si possa gioire raccogliendo, mietendo. Signore, voglio benedire il tuo popolo, voglio benedire i tuoi figli, le tue figlie. Ti rendo grazie, Signore, perché tu conosci le nostre circostanze individualmente e tu vuoi provvedere individualmente. Tu sai quali siano le nostre sofferenze, quali siano le aree della nostra vita nelle quali abbiamo fatto naufragio, nelle quali ci sentiamo fragili e vulnerabili. Ma grazie, Signore, che in questa mattina tu ci ricordi che chi entra nella valle di Baca insieme a te si accorgerà che durante il cammino la sua forza aumenta. E non aumenta, Signore, per meriti umani, aumenta perché ci sei tu con il tuo spirito. E quindi, Signore, grazie per questo attraversamento nella valle di Baca con te e per le forze, Signore, che tu vuoi darci, che tu vuoi impartirci in questo giorno. Nel nome di Gesù ti vogliamo esaltare con questo ultimo canto che faremo. Vogliamo celebrarti come meriti. Vogliamo renderti culto ed esprimerti gratitudine e riconoscenza per ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.